Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
E Anna, Ave Maria, Ave.
Ave Maria, sì. Allora, quali sono gli stuzzichini del mattino, una specie di, come si può dire, di antipasto, eh? Specie di antipasto. Allora, leggo uno scritto di Padre Pio che è molto interessante, specialmente in questo mese che è dedicato ai defunti, anzi credo che la tavola rotonda che faremo la faremo proprio sul purgatorio, sui defunti, ecco, su queste cose qua, perché è il mese in cui bisogna trattarle, queste cose sono poco trattate. Mentre abbiamo i cibi, vero, che sono trattati, le arance, i mandarini e tutti gli agrumi che vengono trattati, perché la buccia non è commestibile, cioè tutto è trattato, diciamo che il purgatorio non è trattato, addirittura qualcuno non ci crede proprio, è talmente convinto di essere così santo, immacolato, da andare a finire il dito in paradiso, che questo naturalmente di chi dovranno essere i responsabili di questa mancata informazione. Ho sentito che hanno fatto un processo contro gli addetti alla protezione civile perché non hanno avvisato in tempo che ci poteva essere un terremoto all'Aquila, per cui processati, eccetera, no? Perché non hanno avvisato di quel che incombeva sulla città. Che strano, ma guarda un po'. Diciamo che comunque sono cadute delle case, ma dico le persone che vanno all'inferno, quelle cadono in eterno, però non si avvisa, per cui la protezione civile ha delle responsabilità, se non avvisa, difatti vedete allerta, piogge, hanno tutti paura di essere processati, per cui ti dicono che sta arrivando di tutto, mettetevi al sicuro, state attenti, vedete un po', bene, bisogna avvisare per tempo, tant'è vero che anche nelle città ci sono le sirene, perché al tempo. Ecco, nel caso di calamità naturali, non so, di alluvioni, di incursioni aeree, così suona la sirena, ti avvisano che sta arrivando qualche cosa, no? Io non ho capito perché riguardo all'anima siamo così leggeri e così incoscienti che non si avvisa quel che si rischia a non pensare a quel che il Signore. Naturalmente ce l'ha detto lui, per cui sono rivelazioni, parola di Dio, non è discutibile, ci ha avvisato. Il purgatorio, cioè, dice, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo, ma bisogna vedere, ma praticamente oggigiorno, guardate, questi diciamo che vogliono addirittura cambiargli le parole in bocca a Gesù Cristo, sono terribili, sapete. Credo che siano inquinati dal maligno che tende. Ecco, però è interessante perché durante l'esorcismo, se il sacerdote sbaglia una parola, gli dà dell'ignorante il demonio al sacerdote, perché ha sbagliato a dire una parola. Per cui vedete, lui sa perfettamente e conosce perfettamente tutte le parole, noi però non le conosciamo, oppure se le conosciamo vorremmo che il Signore intendesse come piace a noi, insomma, vabbè, questo. Allora, ieri, ecco, mi viene sott'occhio uno scritto di Padre Pio. Sentite cosa dice Padre Pio, che parlava con Gesù, con la Madonna, con gli angeli, con San Michele, con San Francesco, e con tutti i santi e con le anime del purgatorio. Ma Padre Pio, no, no. Non era uno che non sapeva quel che diceva, lo sapeva benissimo. Sentite che cosa scrive Padre Pio. Sono preoccupato non del delle colpe che conosco, ma di quelle che egli mi metterà davanti. Se io ho una colpa, mi metto in ginocchio e mi perdona, ma quelle che ignoro, mi darà il tempo di mettermi in ginocchio prima di condannarmi? Che dici, Anna?
Che bello interrogativo, mamma mia. Infatti sto prendendo un appunto proprio.
Allora, mamma, qualcuno dice, ma se io le cose non le conosco, vuol dire, se le ignoro, vuol dire che non ho colpa. Magari fosse vero. Perché, vedete, c'è l'ignoranza colpevole. Cioè, tu controlli le composizioni degli alimenti che vai mangiando, vero? Di cui ti cibi. Ah, c'è quella sostanza là, no, io quella non la mangio perché hanno detto che è cancerogena. Ma guarda te, che paura che hai di morire fisicamente, no? E di morire spiritualmente non ne hai neanche un po', vuol dire che sei incosciente, no? Ti interessi, vuoi sapere, vuoi conoscere. Tu vuoi sapere chi è primo in classifica, campionato di calcio, chi è il secondo, chi è il terzo, chi è il goleador, che ne so, io dico questo per dire qualcosa, ecco. Ma sai tante di quelle cose che non servono a niente per la tua salvezza e ti interessi. E vuoi sapere quali sono le deduzioni fiscali, ecco, per poter pagare meno tasse. E vuoi sapere dove il carburante costa di meno. E vuoi sapere qual è il medico migliore da scegliere alla cassa mutua, alla ASL. E vuoi sapere. È interessante che vuoi sapere tutte queste cose, no? Ma perché non vuoi sapere come si fa andare in paradiso e quali sono i mali che procurano la morte, quali sono i mali cancerogeni dell'anima? Come mai non lo sai? Come mai non ti interessi? Per cui tu dici, ma io non lo sapevo. Tu hai un'ignoranza colpevole perché non sei analfabeta, potresti sapere ma non ti interessa, per cui tu hai la colpa di non volerti interessare e sapere cosa serve per salvarsi l'anima, per evitare il purgatorio, ovvero tutte queste cose qua. Scusa, io vedo che quante cose, non esponetevi al sole perché c'è il pericolo del melanoma, il tumore alla pelle, state attenti a bere bevande fredde, gelate, perché state attenti, ma insomma, poi guardi le bottiglie, non ingerire, pericoloso, poi qualcosa, vedi, c'è il segno della morte, il teschio, si muore con quella cosa lì, attenzione, tener lontano dai bambini, sì, che cosa, le medicine, e perché non tenete lontano dai bambini tutte le porcherie che gli tocca vedere e gli tocca sentire? Ieri mi tocca leggere una cosa terribile. In Germania è successo che qualche genitore non ha voluto mandare a scuola i bambini, diciamo, durante l'ora di educazione sessuale. Sapete cosa è successo? Dunque, i genitori hanno pagato la multa e anche, non solo, ma sono stati condannati addirittura, non so, a quanti giorni di prigione, no? O perlomeno, ecco, per cui tu devi fare in modo che i bambini vengano scandalizzati, ma voi capite che è il principe di questo mondo? Gesù dice, guai a chi scandalizza uno di questi piccoli, e qui dicono, guai a chi non li fa scandalizzare, perché sennò lo metto in galera. Ecco, i genitori possono soltanto mettere al mondo i figli, che poi però te li gestisce lo Stato. Però i figli dati a me, non è figlio dello Stato, il figlio è mio, tant'è vero che devo mantenerlo, devo lavare, stirare, curare, tutto quanto, però vogliono avere il controllo sull'anima dei, dei cittadini, vero? Sono cose terribili, ma veramente terribili. Allora, sono preoccupato non delle colpe che conosco, ma di quelle che egli metterà davanti. A questa mattina ho portato nel cassonetto del umido, si chiama dell'umido anche da voi?
Sì.
Ah, dell'umido, perfetto, perché ogni città poi ha un nome diverso. Allora, cari miei, ho aperto sto cassonetto, mamma mia, una nuvola di moscerini, eh? E dico, guarda un po', dico, con un sacchetto di, non so, di vegetali, ecco, che fa una nuvola di moscerini, e chi li può contare, no? E tu pensa all'anima tua, dalla mattina alla sera, quanti moscerini di imperfezioni e di mancanze, di peccati e di cose che, di omissioni, eccetera, eccetera. Tant'è vero che quando sono andato a messa, ho visto che c'era il confessore libero e sono andato dritto a confessarmi, no? Ho detto, guardi, ho chiesto il perdono delle mie cose, poi ho detto, chiedo anche la grazia che il Signore mi metta davanti agli occhi anche quelle cose che io non vedo, ma che a lui danno fastidio praticamente, che io ignoro perché preferisco saperlo prima. Ecco, e siccome l'umido genera i moscerini, il cuore dell'uomo, che è un cuore di un povero creatura miserabile, immagina quanti moscerini genera di mancanze e di difetti, per cui stiamo umili. Ma prima ancora di andare a messa, avevo fatto le mie preghiere, e un altro pensiero mi è giunto che veramente mi ha fatto tanto bene. Cioè, pensavo all'universo, no? Cioè, è infinito, no? Non si sa manco dove arrivi, ecco, sto universo, le stelle che da milioni di anni devono ancora mandare la luce sulla Terra, immagina, cioè, è una cosa impressionante, cioè, Dio è presente in tutta la sua creazione, per cui è infinito, Dio è infinito. Questo Dio infinito, penso che io davanti all'infinità, io sono meno di un granello di polvere, cioè proprio non so neanche se è possibile misurarmi quanto piccolo sono davanti a Dio, cioè sono niente. Ecco, Dio è tutto, io sono niente, però sono. Bene, questo Dio, che io ho l'ardire addirittura di offenderlo, diciamo, devo essere veramente molto malato, altro che molto sano, molto malato. Ho l'ardire di disobbedire, ecco, le stelle obbediscono, i pianeti obbediscono, tutto obbedisce, la primavera, l'estate, l'inverno, tutto obbedisce. Io mi permetto di ribellarmi, di non obbedire. Mi permetto di offendere Dio, ma tu capisci, o microbo, ma più piccolo di un microbo, ma ti rendi conto chi sei tu e chi sono io? E questo Dio nel suo infinito amore ha preparato il paradiso per me, microbo, vero? Che io tante volte con i peccati ho rischiato, o rischio di perdere. E mi manda il suo figlio a morire per me, per cui io sono prezioso agli occhi di Dio, ma io considero prezioso il mio Dio? Cioè, facevo questa considerazione, no? Cioè, io sono prezioso agli occhi di Dio, ma Dio quanto è prezioso agli occhi miei? Che botte, ragazzi. Allora, dico, adesso addirittura, se penso al peccato cosa ha generato, no? Ha generato la morte e noi siamo ancora tutt'oggi condannati a morte, altro che i peccati sono inventati dai preti, no? E la morte da chi è inventata. Qui praticamente quel peccato di Adamo ed Eva ha creato un disastro vero e proprio in tutti i figli di Adamo e di Eva, no? Gesù viene mandato, ecco, per restaurare, no? Per ripristinare, per riparare. Allora, il mio amore per questo Dio, che addirittura dopo che mi ha creato, che insomma io mi vedo niente davanti a lui, mi manda il suo figlio a morire per amor mio. Ma o creatura o cristiano, ma quando è che sei stato cristiano tu? Ma tu pensi così o come pensi? Cioè, devi vivere d'amore, è per quello che il Signore dice: ama il tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze. Dice: mamma mia, come si fa? Ma è doveroso, ma è giusto, ma chi vuoi amare più di lui? C'è forse qualcuno che è più importante di Dio, che ha fatto tutto questo per te? Per cui devi vivere una vita anche da timorato di Dio, cioè timore di offendere Dio. Meglio morire che offendere il Signore, il mio Salvatore, il mio Creatore, il mio Benefattore. Ecco, tutto è Lui per me, ma Lui non è tutto per me, oh miserabile creatura, appoggia la tua faccia per terra e umiliati, dire: Signore, pietà, Signore, misericordia, è vero. Ma difatti nel miserere, De Profundis, che cosa dice? Se tu consideri le nostre colpe, Signore, chi potrà sussistere? E vedi che lo Spirito Santo ti fa vedere, e tu pensavi che Padre Pio avesse scritto qualcosa di strano. Dice, lui le colpe le considera, ma sono io che non le considero, lui le considera, lui può perdonarmi, vedi Padre Pio, se me le fai vedere, Signore, che io mi inginocchi davanti a te e dico: Signore, pietà, io pecco con i pensieri, con le opere, con le omissioni, mia colpa, mia grandissima colpa. Cioè, quando tu vai a messa dovresti entrare, cioè dovresti aprire la porta, metterti in ginocchio e strisciare in ginocchio fino al banco dove vuoi poi andare a finire, no? Perché sei alla presenza del Dio Onnipotente, tutti si prostrano davanti al Signore, gli angeli, gli arcangeli, i troni, le dominazioni, tutti, vero? Dicono santo, santo, santo. Ma vedi come siamo maleducati? Ma vedi come non abbiamo il concetto di Dio, ecco, della grandezza di Dio e della misera piccolezza nostra? E allora il Signore fa grazia agli umili. Se ti metti in questa posizione, il Signore può versare grazie nella tua intelligenza, nel tuo cuore, vero? Può versarle. Ma siccome stai col naso all'insù, scorre tutto verso il basso e non prendi niente. Qui sono 50 anni che vai a messa e sei ancora peggio di quando sei andato la prima volta, perché sei troppo superbo, presuntuoso, pieno di amor proprio, di compiacenza, di ambizione, di vanagloria, di ostinazione, per cui la grazia scorre verso il basso, non ti tocca, perché sei troppo alto, ti senti. E così, allora, pensate che bello, sono andato a messa così, ma che meraviglia, che meraviglia andare a messa in queste, cioè, con questo spirito, ecco, considerando, adesso il Signore dice: questo è il mio corpo offerto in sacrificio per te. Mamma mia, Gesù mio, tu mi ami al punto di offrire te stesso in sacrificio per me, misera creatura, ingrata, ribelle, piena di malizie. Ecco, e io entro in chiesa come se il Signore fossi io e lui fosse il mio fedele, ma o disgraziato, perché bisogna chiamarci per nome, che titolo vuoi dare? Che non capisci le cose alte, vero? E non le puoi capire perché devi farti basso per capire le cose alte, perché il Signore fa grazia agli umili, ma resiste ai superbi. E allora, considerando tutto questo, poi mi fermo, Anna, perché qua praticamente sto antipasto, mi sembra che sta diventando un pasto completo. E veramente, quando leggo la parola del Signore, dovrei dire: Signore, ti degni di parlare con me? E io mi cioè, io ho l'ardire di dare poco peso alle parole che tu, o verbo eterno, rivolgi a me, e io le ascolto con quel disinteresse, come se parlasse, non so, chi vende qualcosa, ecco, al mercato, per dire, no? Forse do più attenzione a quello magari che al Signore. O misera creatura che sono, Signore, mostrami quanto sono misero davanti ai tuoi occhi, perché io, considerando la mia nullità, ecco, abbia anche il mio comportamento sia proporzionato, per cui tu sei tutto, io sono niente. Devo veramente dire: mio Signore, io mi sento amato di un amore che è infinitamente più grande di quello che io posso comprendere, e questo amore tu è rivolto a me. E io non rivolgo a te tutto il mio cuore, non ti amo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, ma capisci che solo questo basterebbe per dire: sei un povero disgraziato, perché non hai ancora capito il primo comandamento, non hai ancora capito, ecco, e neanche quello di amare il prossimo, perché se tu ti senti niente, non ti avventi verso il fratello e lo pigli per la gola e inesorabilmente lo strapazzi. E queste cose succedono nella Chiesa, capite? Per cui, diciamo, questa violenza, questa cattiveria, no? Ma chi sei tu per strapazzare tuo fratello? Pensa ai tuoi peccati, pensa alla tua malizia, stai buono, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ma questi inesorabili che fine faranno se non si placheranno, se non si pentiranno di essere stati inesorabili, se non diranno: Signore, pietà, perché se tu devi trattare me come io ho trattato i miei fratelli, povero me, sono rovinato. Magari lo pensassimo, però capite, la compiacenza, vero, l'orgoglio acceca e non ti fa capire, non ti fa vedere, non ti fa conoscere come stanno le cose davanti a Dio. È così. Vabbè, Anna, basta, mi fermo.
Grazie per queste belle meditazioni. Mamma mia, dice: Anna, ma capisci qualcosa? Allora, ma vuoi capire qualcosa? Cioè, parlo me stessa, capisci? Mi proietto il tutto sulla mia miseria, ma capissimo qualcosa.
A voltare l'umido? Perfino i moscerini mi hanno aiutato a capire le cose, no? Però devi avere la grazia di capirle queste cose, no?
Davvero, veramente.
Fossero moscerini i nostri peccati sono sparvieri, sono aquile, sono, mamma mia, avvoltoi sono i nostri peccati, non moscerini.
Certo, bene. Allora, ringraziamo il Signore.
Siamo la Madonna e il Signore, perché
sì.
Pensa un po', per cui non ho mica letto niente, no? Sono soltanto frutto di lavoro casalingo.
Ma quanta grazia, davvero, quanta grazia.
E adesso preghiamo anche, sai, che tu me l'hai regalato quel santino lì, la preghiera ai santi coniugi Luigi e Zelia Martin.
Perché non ce l'ho sotto mano, leggilo.
Non ce l'hai sotto mano, ma ce l'ho io però sotto mano.
Bravo, sì, così allora, bella.
Prendilo. Allora, preghiera. Mio Dio, ti dono il mio cuore, prendilo per favore, in modo che nessuna creatura possa possederlo, ma solo tu, o mio buon Gesù. Questa preghiera è stata insegnata da Zelia Martin alle sue figlie, la ripeto, per cui questa mamma insegnava alle sue figlie questa preghiera. Vediamo quante mamme insegnano questa preghiera alle loro figlie, vediamo un po'. Mio Dio, ti dono il mio cuore, prendilo per favore, in modo che nessuna creatura possa possederlo, ma solo tu, o mio buon Gesù. Ho letto solo questa, diciamo, mi interessava.
Svegliandole faceva questa domanda alle sue figliole: proprio avete dato il vostro cuore a Gesù, per cui pensa che Che mamma
glielo chiedevano,
esemplare,
avete
proprio che
fatto cuore a
è
Gesù.
scritto
Ma
spesso.
se il cuore si dà al demonio adesso, cioè se non l'hai dato, devi darlo. Ma che scherziamo? Le ragazze poverine oggi sono veramente un disastro. Subito le vedi, non so che età abbiano, 12 anni, con le sigarette in bocca, parolacce, bestemmie. Di tutto, dico: Signore, fa presto, vieni in nostro aiuto, cambia sta situazione perché non marcisca tutto. E vabbè, allora andiamo avanti, Anna, scusami, sai.
No, no, passiamo alla prima lettura. Allora,
Sì,
San
sì.
Giovanni si rivolge alla Signora eletta, ai suoi figli, una delle chiese dell'Asia Minore, rallegrandosi perché i cristiani di quella comunità hanno ben compreso il suo insegnamento, camminare nella verità, ossia osservare il comandamento dell'amore fraterno, ricevuto fin da principio. La tradizione è così ferma su questo punto che chiunque insegni dottrine diverse è un falsario e un seduttore. I falsi maestri da cui l'Apostolo mette in guardia corrompono infatti la fede e distruggono l'unità e l'amore reciproco. Dalla seconda lettera di San Giovanni Apostolo. Io, il presbitero, alla Signora eletta da Dio e ai suoi figli, che amo nella verità, grazia, misericordia e pace, saranno con noi da parte di Dio Padre e da parte di Gesù Cristo, Figlio del Padre, nella verità e nell'amore. Mi sono molto rallegrato di aver trovato alcuni tuoi figli che camminano nella verità, secondo il comandamento che abbiamo ricevuto dal Padre. E ora prego te, o Signora, non per darti un comandamento nuovo, ma quello che abbiamo avuto da principio, che ci amiamo gli uni gli altri. Questo è l'amore, camminare secondo i suoi comandamenti. Il comandamento che avete appreso da principio è questo, camminare nell'amore. Sono apparsi infatti nel mondo molti seduttori che non riconoscono Gesù venuto nella carne. Ecco il seduttore e l'anticristo. Fate attenzione a voi stessi per non rovinare quello che abbiamo costruito e per ricevere una ricompensa piena. Chi va oltre e non rimane nella dottrina del Cristo non possiede Dio. Chi invece rimane nella dottrina possiede il Padre e il Figlio.
Soprattutto questa seconda parte mi sembra che ci riguarda direttamente, vero? Cioè, praticamente questo è l'amore, camminare secondo i suoi comandamenti. Cioè, Dio che vuole il mio bene dice: sta attento, non mangiare veleno, non piantarti i coltelli nello stomaco, no, dice non buttarti dal sesto piano. Praticamente, cioè, i comandamenti sono a nostro favore. Cioè, il Signore vuole che ci vogliamo bene, è vero? Cioè, prima che vogliamo bene a Lui, ringraziandolo di tutti i bei comandamenti che ci ha dato, no? E poi ci ha dato dei comandamenti perché non ci facciamo del male. E allora, chi mi ama osserva i miei comandamenti, cioè dico: Signore, perché ho la gratitudine, Signore, ti ringrazio che mi hai dato un codice, perché io sono una povera zucca vuota, è vero? E non mi passa per la testa quello che tu insegni se tu non me l'avessi insegnato. Quel che tu dici è verità. Per cui il vivere quel che tu mi comandi è per me una gioia, è vero? Perché so che mi faccio del bene. E faccio del bene, lodando te, glorificando te, amando te, osservando e mostrando gratitudine verso te che mi hai dato i comandamenti. Il comandamento che avete appreso da principio è questo: camminate nell'amore. Io non lo so, ma mi vengono, devo fare certi sospiri profondi che sembra che abbiamo cambiato religione, ma sono apparsi infatti nel mondo molti seduttori che non riconoscono Gesù venuto nella carne. Il mondo è pieno di seduttori, di falsi profeti, ma diciamo sette, magari fossero sette, ma sono 70 volte 7 moltiplicato ancora per 7, le 7 che ci sono in giro per il mondo. Ecco, il seduttore è l'anticristo, cioè non dobbiamo aspettare l'anticristo della fine dei tempi, no? Perché l'anticristo, giustamente Giovanni dice, ce ne sono già tanti in mezzo a voi di anticristi. Scusa, quelli che non sono con Cristo sono contro Cristo. Chi non è con me è contro di me. Sapete quanti anticristi ci sono? Fate attenzione a voi stessi per non rovinare quello che abbiamo costruito, per ricevere una ricompensa piena. Allora, chi va oltre e non rimane nella dottrina del Cristo non possiede Dio. Allora, noi abbiamo imparato una dottrina, siamo arrivati fin qua con i santi, con la Chiesa che ci ha insegnato tutte queste belle cose, adesso c'è la rivoluzione culturale, praticamente si vorrebbe rovesciare tutto e c'è una gran confusione, tant'è vero che Padre Pio lo diceva, confusione di idee, predominio di ladri anche di anime, che sono gli anticristi. Ecco, se il fumo di Satana è entrato nella Chiesa, diciamo che cosa ci fa il fumo di Satana nella Chiesa? Per corrompere, vero? Per corrompere la verità, perché basta che da lì escano cose che non sono, che non rimangono nella dottrina di Cristo, costoro non possiedono Dio. Senti che parole di fuoco. Ecco, questi che non insegnano la verità tutta intera, questi non possiedono Dio. Chi invece rimane nella dottrina possiede il Padre e il Figlio. Chi ha orecchie per intendere intenda, ma qui si va avanti a sospiri, perché dice, ma queste cose qui, che cosa significa quello che sto leggendo? Che cosa mi stai dicendo, Signore, parola di Dio? Stai dicendo di stare attento? E la dottrina che hai imparato e che ti hanno portato fino adesso non si cambia, non si può cambiare. Ecco, guai a chi cambia la dottrina, perché costui non possiede Dio, cari miei. Allora, diciamo che noi, queste parole ci corroborano, ci incoraggiano, vero, a resistere alla mentalità di questo secolo perverso e malvagio, ma la grazia è di capire queste cose. Penso a quelli che non sanno, quelli che credono a tutte le parole che sentono circolare, ma non conoscono, non riescono a discernere per vedere se tutto è buono, se porta alla salvezza, se è tutto ciò che Dio vuole che si dica. Ecco, noi siamo molto perplessi. Ecco, poi è interessante. Vado avanti, Anna, perché c'è il Salmo anche che dice beato chi cammina nella legge del Signore. Vedrai che fra poco non troveremo neanche più sto ritornello. Allora, beato chi cammina nella legge del Signore. Per cui vuoi essere beato, vuoi andare in paradiso e devi camminare nella legge del Signore. E quello che si può fare, sì, ce lo comanda. Quello che non si può fare, non si può fare. Per cui non cammini nella legge del Signore, non sei beato e non vai in paradiso. Beato chi cammina nella legge del Signore. Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore. Per cui è beato colui che custodisce gli insegnamenti, non che li cambia. Colui che custodisce gli insegnamenti dei nostri padri è beato, qui dice il Signore, ma non è beato colui che dice che i tempi sono cambiati, queste sono balle, perché l'uomo è quel poveraccio che abbiamo detto all'inizio e Dio è il nostro Dio perfettissimo, vero? Il quale ci ha insegnato cose perfettissime, non possiamo cambiarle, per cui beato chi custodisce. Ma oggigiorno, cioè qui non si capisce più niente, perché non è più custodito, cioè gli insegnamenti non sono più custoditi, vogliamo cambiare gli insegnamenti, per cui altro che beati. Beato chi confida nel Signore, ma maledetto colui che confida nell'uomo, stiamo attenti. Con tutto il mio cuore ti cerco, per cui se ami Dio con tutto il cuore ti cerco, ma se il mio cuore è parzialmente tuo, vuol dire che parzialmente ti cerco, per cui vuol dire che ci sono altri maestri nel mio cuore, oltre te. Tu mettiti in fila con gli altri, per cui ascolto quelli che mi piacciono di più. No, tu devi amarmi con tutto il cuore, devi cercarmi con tutto il cuore. Non lasciarmi deviare dai tuoi comandi, per cui dobbiamo questa riga, dobbiamo gridarla. Non lasciarmi deviare dai tuoi comandi, Signore, mantienimi fermo, rendimi un Maccabeo, cioè che non mi faccia deviare dai tuoi comandi. Ripongo nel cuore la tua promessa per non peccare contro di te. Qui ripongo nel cuore la tua promessa per non peccare, ma tu nel tuo cuore che cosa hai? Bisogna vedere cosa c'hai, no? Perché se non riponi nel cuore la sua promessa, come fai a non peccare contro il Signore? Pertanto vedete com'è importante, ecco, la meditazione, sapere quel che si fa. Ecco, ma io non lo sapevo, vedi che sei ignorante, colpevole, perché vedi, stiamo meditando, se tu ascolti non sei più ignorante, ma se tu invece non vuoi sentire queste cose, vuol dire che vuoi restare ignorante, e allora diciamo che anche questo è un rifiutare un bene offerto che non è virtuoso, ma è peccaminoso. Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita, osserverò la tua parola. Sii benevolo, mamma mia, magari, no. Aprimi gli occhi perché io consideri le meraviglie della tua legge. Ecco che bello, praticamente è una conferma di quello che è stato detto prima, no? Aprimi gli occhi perché consideri le meraviglie della tua legge. La tua legge è una meraviglia, è divina, è perfetta la tua legge, per cui guai a chi si sogna di modificarla. Ma che scherziamo, che noi vogliamo correggere Dio? È vero, aprimi gli occhi perché io consideri le meraviglie della tua legge. Oh Dio nostro Padre, tu sia benedetto in eterno perché ci hai donato la tua legge, che è una legge d'amore che esce dal cuore di un Dio Padre che ama le sue creature e gli dà le indicazioni perché non si facciano del male e perché arrivino a goderlo in eterno in paradiso. Adesso a sto punto, risollevatevi, alzate il capo perché la vostra liberazione è vicina, speriamo che sia proprio vicina, perché qui siamo ormai, mi sembra di essere quasi, no, non sono schiavo, ma diciamo si vuol rendere schiavi gli uomini, diciamo conformando, non conformatevi alla mentalità di questo secolo perverso e malvagio. E qui se non ti conformi ti mettono in galera, mica si scherza, per cui è incredibile è che la gente, essendo impegnatissima tra televisione, giornali, internet, così non ha tempo di pensare alle cose serie, no? Per cui è occupata a pensare alle cose frivole. Qui è il giorno che ti dicono è morto e non c'è più niente da guardare qua sulla faccia della terra, dovrei vedere le cose eterne. Cosa gli dici, Signore? Ma io non ho pensato, pensavo, ma io ho ascoltato i falsi profeti che mi hanno detto, ma stai tranquillo, è già tutto pagato, tu puoi fare quello che vuoi, il paradiso è tutto tuo. Ma mi hanno ingannato, ti ho detto che ci sono i falsi profeti. Beh, Direi che chiediamo la pausa musicale.
Te l'avevo detto, ma non hai voluto ascoltare, non hai capito, non hai, ecco, hai preferito la via larga, spaziosa, vero,
Ma
classica,
tu cosa
veramente.
fai? Ascoltare Radio Buon Consiglio? Ma
Esatto,
no, ma devi
ma
ascoltare Radio
perdi
Cattivo
tempo.
Consiglio. Scusa, non Buon Consiglio, mamma mia,
Poveri
eh?
noi,
Ma poveri noi, ma
poveri
poveri noi. Ma
noi,
cosa, ma chi ascolti? Ma chi ascolti? Mi senti tutti i colori, eh? Ma, vabbè.
Diamo il numero di Radio Buon Consiglio prima di chiedere la pausa.
Sì,
Allora,
tu
lo
dai pure i
ricordiamo.
numeri che io ti perdono,
Grazie. Allora, ricordiamo agli ascoltatori. Il numero è 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Bello, bello, bello. No, pensavo, sai Anna, se tu hai troppa fantasia, no? Però questo è il flauto di Pan, si chiama, no? Flauto di Pan. Allora dico, cioè, per analogia, né? Allora dico, con queste canne, questo flauto, tu senti che cosa si può suonare, no? Ma dico, ma con il Pan disceso dal cielo, il nostro cuore che cosa suona?
Musica,
Che cosa
proprio pietre.
canta? Ma lo vedi che siamo di pietra? Queste sono canne, credo, di bambù, e tu suoni, ecco, io penso quando Padre Pio faceva la comunione, il Signore come suonava nel cuore, ecco, ardeva il suo cuore d'amore, eh? Ma noi non sappiamo suonare, non sappiamo farci neanche suonare. Ecco, siamo veramente cuori di pietra, duri di cervice, duri di cuore, non suona niente. Penso a Giovanni Battista, battista che ha la presenza della Madonna e di Gesù embrione nel grembo di Maria, sussultò nel grembo vero Giovanni Battista. Qui pensate un po', solo alla presenza il bimbo sussultò nel grembo, no? Ma tu ricevi Gesù, non sussulta un bel niente, ma non te lo sei mai domandato che c'è qualche meccanismo che non funziona, il tuo cuore è di pietra, Signore, fa che il mio cuore sia un cuore di carne. E ogni volta che ti ricevo suona, ecco, il mio cuore, perché sia una lode a te che hai pensato tutte queste cose a favore di queste creature così misere e anche malvagie, in verità. Ave Maria. Ah, sì, sì. Va bene. Pronto?
Sì, pronto. Sono Linda e vorrei farle una domanda. Io da piccola non ho avuto una base religiosa e di conseguenza agivo, sì, però avevo un istinto naturale contrario al male, ma in tutti i modi mi adeguavo agli andazzi della gente, del paese, e, insomma, ascoltavo la messa, però era tutta una distrazione, non comprendevo che cos'era il sacramento dell'altare e tante cose. I sacerdoti qui, essendo un paese, si allargavano poco a dare istruzioni. E poi di conseguenza è arrivato che io mi sono sposata, dovevo sposarmi e ho conosciuto un ragazzo, conosciuto per modo di dire, che poi a un certo punto non mi è piaciuto da qualcosa che ha avanzato, non nei miei confronti, nei confronti della famiglia, e allora non lo volevo più, già che non avevo il padre, i miei fratelli mi hanno obbligato a sposarlo. L'ho sposato e comunque questo era freddo, indifferente. Pensate che una volta mi ha chiamato perfino col nome della fidanzata. Io sono rimasta male e da quel giorno poi ho cominciato ad essere fredda, indifferente con lui, perché mi ero offesa. E non pensavo però che ero io, potevo anche, aiutarlo, a farlo capire che non c'entravo niente io con l'altra, se si erano lasciate era colpa loro, io. E lui mi trattava con indifferenza, con freddezza. E io mano a mano sono andata giù di corda e mi ero affezionato solo ai bambini che nascevano, basta così. Poi, se non che, allora c'era un mio cognato che era affettuoso con me e cosa, ed è finito che, no, per carità, no, perché lui una volta mi ha baciata e io ho corrisposto e poi qualche altra volta. E adesso questo peccato mi viene sempre innanzi, mi dico, ma perché non ho capito, l'ho pure confessato, ma...
Ti dico una cosa, no? Dunque, una ragazza di 18 anni, di Fatima, ecco, ha fatto quel peccato lì, praticamente che ha avuto dei rapporti con il cognato.
Ma non rapporti, per carità, solamente...
Comunque sì, no, io ti dico quello che ha detto per questa ragazza qua, no? Per cui,
sì, perché vi seguo, io vi seguo molto, so sì, che... Sì.
Allora, praticamente noi siamo specializzati nel giustificarci e nel calare il peso del male che facciamo, no? Ma in realtà, dice, se non desiderare la donna d'altri, non desiderare l'uomo d'altri, questi sono peccati mortali.
No, ma io effettivamente era un tipo che nemmeno mi piaceva, era qualcuno che quasi non mi stava bene. E comunque era un conforto per me, chissà. E poi più tardi ho capito. E allora ho confessato.
Adesso vedi, bisogna far così, no? Praticamente, vedi, l'uomo è, diciamo, figlio di Adamo ed Eva e, diciamo, con facilità anche pecca. Però il Signore è venuto in nostro soccorso con il sacramento della confessione, il quale, diciamo, ti rimette in grazia, sì, aspetta un momento, ti rimette in grazia di Dio, no? Però diciamo che bisogna scontare anche le colpe, vero, che si sono commesse i peccati, no? Allora diciamo che tutto ciò che ti fa patire di per sé è tutta cosa buona, perché è il detersivo, diremmo così, per il, visto che sei donna di casa, ecco, il detersivo che lava le macchie, diciamo, che si sono, ci siamo procurate con i peccati, per cui noi diciamo io soffro, ma è una grazia soffrire.
Questo lato lo conosco benissimo, però no, dei momenti ho avuto pure anche delle piccole rivelazioni, o almeno ho avuto io l'impressione che il Signore mi ha perdonato e che poi mi ha dato delle piccole cose che mi ha messo un contento nel cuore, se non che ricasco sempre nella stessa cosa. E dico, Dio, e poi io stesso ho chiesto, Signore, il Purgatorio, fammelo fare qui sulla terra. Però in questi momenti difficili, duri, che mi danno tanta pena, non lo so. E mi stanno sempre davanti come Davide, diciamo, il mio peccato, vedi, mi sta sempre dinanzi.
Va bene, queste parole le ha diciamo pronunciate il profeta Davide,
esatto.
È una grazia. Tu pensa che oggigiorno noi abbiamo i peccati che non ci stanno mai dinanzi, perché la gente dice non ho fatto niente di male, per cui è una grazia, per cui diciamo che il pentimento, però il pentimento poi è unito all'amore, per cui molto ti è perdonato perché molto hai amato. Allora, diciamo, quel che è stato, ma adesso Gesù vuole il tuo cuore, lo vuole tutto, tutto per sé lo vuole.
Pertanto, diciamo, io, poi quando soffri sembra che il Signore no, dice no, non ti perdono, perché va bene che non lo capivi,
no,
avevo un istinto proprio naturale contrario al male. E insomma, mi sono capitate occasioni di cui io...
Ma
non perché ritenevo che erano peccati.
Sì, ho capito, però diciamo peccati erano anche se tu ritenevi che non fossero peccati, no?
Per cui sì,
li hai confessati, basta. Ecco, quando non li ha confessati, ha il dolore dei peccati che ha fatto, il Signore perdona, però poi bisogna pregare tanto, amare tanto, perché molto ci sia perdonato, nel senso che dobbiamo fare il purgatorio sulla terra. Allora diciamo, Signore, tutto quel che io ho da patire in questa vita, so che è una grazia che tu mi fai, perché mi vuoi con te al più presto in paradiso, non voglio che tu stia in purgatorio per 100 anni, vero, che possiamo abbracciarci fra 100 anni, io vorrei che tu venissi presto, qui ti do la possibilità di lavare le tue macchie con queste sofferenze, con queste cose qua.
In conclusione, io vorrei che voi fate una preghiera per me, che mi allontani questi tristi pensieri che mi assilano, ma non posso dire sempre, però ci sono dei giorni in cui è una cosa tremenda, terribile.
Allora, diciamo, se tu però vedi, trasformi questo dolore in amore, dice Gesù, io ti ringrazio.
Infatti,
perché
io offro,
se non fai così, questi dolori ti ammazzano, e invece tu devi ringiovanire, voglio dire, devi diventare più pulita, più pronta per il regno dei cieli, no?
Sì, molti giorni sto così, sto bene, poi non sto bene nemmeno in salute, in cui c'è anche qui, sono meteopatica, e poi quando il tempo cambia, e allora al malessere fisico si accoppia quello morale.
E vabbè, è la confidenza nel Signore, sai che Gesù sempre ti guarda, ti guarda costantemente, sei sempre sotto il suo sguardo, non sposta mai il suo sguardo da te, per cui tu devi rivolgere il tuo sguardo verso di Lui, e allora se tu guardi a Lui sarai raggiante, perché Lui è amore, tu cerchi l'amore, vi guardate, vi amate e state bene.
Lui sta bene. È quello che vi voglio raccomandare, fate una preghiera ogni giorno per me, grazie.
Va bene, Ave Maria. Ave Maria.
Ave Maria.
Anna, a te la parola.
Benissimo. Gesù, parlando della sua seconda venuta, ci sarà repentina e coglierà gli uomini alla sprovvista, ci invita ad una continua vigilanza, perché non possiamo sapere quando avverrà. Come il castigo divino si è abbattuto all'improvviso e con conseguenze terribili, con il diluvio universale e con la distruzione di Sodoma, così sarà della seconda venuta di Gesù, in cui egli tornerà come giusto giudice ed ogni uomo dovrà rendergli conto della propria condotta. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come avvenne nei giorni di Noè, così sarà nei giorni del figlio dell'uomo. Mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio e li fece morire tutti. Come avvenne anche nei giorni di Lot, mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, costruivano, ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piovve fuoco e zolfo dal cielo e li fece morire tutti. Così accadrà nel giorno in cui il figlio dell'uomo si manifesterà. In quel giorno chi si troverà sulla terrazza e avrà lasciato le sue cose in casa non scenda a prenderle. Così chi si troverà nel campo non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, ma chi la perderà la manterrà viva. Io vi dico, in quella notte due si troveranno nello stesso letto. L'uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne saranno a macinare nello stesso luogo. L'una verrà portata via e l'altra lasciata. Allora gli chiesero: dove, Signore? Ed egli disse loro: dove sarà il cadavere di si raduneranno insieme anche gli avvoltoi.
E mentre leggevi, Anna, e anche stamattina quando l'ho sentito alla Santa Messa, il mio pensiero è corso naturalmente a Fatima, perché io là vado sempre, no? E spero di andarci anche presto. E in pratica la Madonna fa vedere a Lucia qui cose analoghe a quelle che abbiamo appena sentito. E vedete che è Gesù che parla di Noè, è Gesù che parla di Sodoma e Gomorra, per cui non è che sono storie antiche inventate da qualcuno, Gesù le riporta perché sono fatti effettivamente accaduti, per cui c'è stato il diluvio universale, c'è stato Sodoma e Gomorra arsi vivi per il fuoco. Ecco, la Madonna Fatima fa vedere a Lucia, vero, questo è scritto nell'ultimo libro, vero, edito dalle monache carmelitane di Coimbra, che hanno raccolto queste cose, che però Lucia dice: pubblicatele dopo la mia morte, se no va a finire che mi ammazzano. Ecco, perché non si vuol sentire queste cose qua, non bisogna che le cose vadano come vogliamo noi, no, non come le vuole il Signore. Vabbè. Dice: vedo una lancia di fuoco che colpisce l'asse della terra, vero? Vedo praticamente una specie di diluvio universale, nel senso che gli oceani escono dalle loro sedi, invadono i continenti. Lei, la Madonna, ci aveva fatto sapere per bocca di Lucia, diceva: molte nazioni scompariranno dalla faccia della terra, però noi, dice: ma possibile, ma cosa vuoi che scompaia qua? Noi abbiamo fatto le fondamenta con il cemento armato, abbiamo fatto i grattacieli, ci sono troppi grattacieli, credo che i cieli siano stufi di farsi grattare, no? Per cui diciamo che vede tutte queste cose, e naturalmente dopo ci sarà un lungo periodo di pace e ci sarà una sola Chiesa cattolica apostolica romana, capite? Che cosa ci vuole? Prima siamo stati invitati, andate, battezzate, ecco, offrite sacrifici per la conversione dei poveri peccatori, per cui le anime costano, bisogna far così, niente da fare. Noi pensavamo che andasse tutto bene lo stesso. Adesso il prezzo, vero, di queste cose che non abbiamo fatto, di coloro che avevano diritto di conoscere Gesù Cristo e li abbiamo lasciati nell'ignoranza e spesso anche gli abbiamo insegnato le cose non correttamente come il Signore le vuole che le insegniamo, secondo la sana dottrina, come abbiamo letto prima, per cui il Signore dice: questo non è amore né verso me che ve l'ho comandato e neanche verso il prossimo che l'avete lasciato nei guai. E allora vedete un po', i figli dei vostri figli non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei propri genitori. Chi ha votato, ma sentite un po', è impossibile resistere a questa tsunami di stoltezze.
Ave Maria?
Sì, pronto, Ave Maria.
C'è la signora Emilia da Napoli che vuole fare una domanda.
Sì. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Mi sente? Sì?
Sì, sì che sento, sì, sì.
Sì, volevo farle una domanda e poi ho visto un po' attinente all'ultima frase che lei ha detto alla signora precedente, perché io mi ritrovo sempre, sto cercando di portare molto la mia famiglia a Gesù, un pochino col suo aiuto ci sono riuscita, però io mi trovo sempre più isolata dalle persone. Questo senza volere, insomma, nella ricerca del perché mi ha portato a pensare di contemplare... A pensare, ho trovato sempre che mi indirizzavo a contemplare il suo volto sofferente. Ho pensato che, cioè, lui forse nella preghiera mi faceva comprendere quanto era necessario tutto questo, e ora sono in dubbio: qual è la realtà del mio peccato? Mancanza di superbia, oppure fa riferimento al primo comandamento in modo più sano, in modo tale che mettendo al posto lui io riuscirò a far entrare un pochino del suo amore e amare anche coloro che mi isolano e così portare lui e non me.
Allora, vediamo un po' di fare un po' di
sì, ordine.
Ora, io ho capito che lei si sente isolata, no? Chiaramente noi pensiamo che il nostro Signore Gesù Cristo, che nelle chiese da solo, direi che è l'isolato, il divin isolato, perché
lo contemplo spesso, sì, vado sempre,
ecco,
a fare adorazione.
Per cui, diciamo, chi sta con Gesù rischia di essere isolato, tant'è vero che Gesù Cristo dice: beati voi quando diranno di peste e corna diremo così di voi, ecco, beati voi quando diranno così a causa il mio nome, dice, però guai a voi quando vi festeggeranno e insomma tutte quelle cose che sono il contrario di quelle lì, ecco. Allora, isolato. E la seconda parte invece non ho capito che cosa voleva sapere, cioè qual è il peccato che ha commesso per trovarsi in questa situazione. Pronto? Ha messo giù. No, diciamo che quando si ama Dio, diciamo che il mondo è contro di noi, pertanto per essere perseguitati bisogna dire le cose che sono contrarie a quelle che insegna il mondo. Tant'è vero che oggigiorno, ecco, si continua a parlare di questo termine che mi diventa insopportabile, diciamo la discriminazione. Con questo termine praticamente si può fare di tutto, perché non bisogna discriminare. Oh, disgraziati uomini, mi tocca dirle queste parole, perché... Dunque, fate conto, Gesù Cristo è Dio. Quando le nazioni non lo vogliono neanche appeso al muro perché sono laiche, discriminano praticamente Dio, che lui deve starsene in cielo, no? Perché qua noi siamo Dio su questa terra, no? Per cui alla faccia della discriminazione, no? Ma poi, poi noi facciamo le leggi, allora praticamente il figlio che io sono incinta, no, io no, ma dico una donna che è incinta, non lo voglio, per cui tu fai discriminazione verso uno che ha diritto di nascere e tu lo ammazzi e hai votato per avere la legge per discriminare il figlio che hai nel grembo e ti paga lo Stato. O disgraziati, mi tocca dire un'altra volta o disgraziati perché scusate, no? O siamo diventati tutti rimbambiti e non capiamo più che siamo presi in giro dal nemico che ci sputa in faccia e non ce ne accorgiamo neanche, pensiamo che sia profumo di acqua di colonia, ecco, e continuiamo a parlare con questa parola che veramente mi diventa insopportabile, no? Perché nel nome della discriminazione, della non discriminazione, noi discriminiamo ecco, creature diciamo, che hanno il diritto di nascere, e discriminiamo Dio che ha diritto di essere il nostro Dio, noi praticamente, e con questa parola, ecco, radiamo al suolo anche l'intelligenza dell'uomo che non è più capace di difendersi da questi concetti che sono falsi praticamente. Ecco, coloro che vogliono portare alta la bandiera della discriminazione sono i primi che discriminano ciò che è sacro. E vabbè, Anna, vai avanti tu perché il tempo va, corre.
Fugge, benissimo, passo allora alla lettura della meditazione. Sulla pagina 1412, San Luca, capitolo 17. Dopo aver risposto ai farisei, Gesù si rivolge ai suoi discepoli e parla loro delle varie fasi del regno di Dio fino al termine dei secoli e fa un accenno alla sua imminente passione, prezzo infinito che egli darà per la conquista del suo regno di amore. Egli allude velatamente alle persecuzioni che soffriranno dopo la sua morte, per le quali essi desidereranno di vedere uno dei giorni del Figlio dell'uomo, ricordando con nostalgia il tempo passato con lui nei giorni della sua vita mortale, e non potranno vederlo. In mezzo alle prime persecuzioni che subiranno tra i medesimi ebrei, avverranno quegli sconvolgimenti che condurranno alla distruzione della santa città. E negli sconvolgimenti rivoluzionari molti si proclameranno Messia. Si dirà allora dai partigiani di questo o di quel gruppo che il Messia è qua e là, cercando di trarre il popolo alle armi, quasi fosse già venuto il regno. Gesù mette in guardia i discepoli contro queste illusioni. Mentre prima aveva detto ai farisei che il regno di Dio sarebbe venuto senza apparato, ora dice ai discepoli in altro senso che il Figlio dell'uomo non sarà né qua né là, quando dovrà venire per il suo trionfo finale, ma verrà come la folgore, splendendo in alto come giudice di tutti. Non dovranno dunque farsi illudere dai mestatori che sorgeranno per trarre il popolo alla ribellione, poiché il Figlio dell'uomo non verrà allora. Dovrà prima patire molto e poi essere rigettato da questa generazione, e non solo dai contemporanei a lui nella passione e morte, ma anche da quelli che da essi discenderanno nell'apostasia universale degli ultimi tempi. È evidente il passaggio che fa Gesù dalla tribolazione che colpirà Gerusalemme a quella che colpirà il mondo prima del giudizio universale. Egli parla oscuramente degli ultimi eventi, perché non interessavano direttamente gli apostoli, e parla più chiaramente di quello che avrebbero dovuto fare nell'imminente rovina di Gerusalemme. Fonde insieme i due eventi, perché questo era figura dell'ultimo cataclisma del mondo. Ed ecco l'atteggiamento caratteristico degli uomini quando questo sarà imminente. Saranno spensierati, come lo erano al tempo del diluvio e di Sodoma. Mangeranno e berranno come se nulla fosse. E nonostante gli evidenti preavvisi del cataclisma, continueranno a vivere più intensamente la loro vita materiale e a occuparsi delle loro faccende senza curare l'anima. Con un paragone, Gesù ci avverte che il cataclisma sarà così improvviso che non ci sarà tempo di andare da un luogo all'altro. E con lo stesso paragone avverte i suoi discepoli che alle prime avvisaglie della distruzione di Gerusalemme non perdano tempo, neppure per prendere un arnese del mestiere, ma fuggano per mettersi in salvo, ricordandosi che la moglie di Lot, per aver sostato un poco, morì nella catastrofe di Sodoma. Ritornando all'argomento della fine del mondo, Gesù soggiunge: chi cercherà di salvare la sua vita la perderà, chi la perderà salverà l'anima sua. Egli allude alle terribili persecuzioni degli ultimi tempi, nelle quali chi vorrà conservare la vita del corpo perderà quella dell'anima, perché sarà costretto ad apostatare, e chi si farà uccidere per amore di Dio salverà l'anima propria. L'impeto delle persecuzioni sarà così grande che le apostasie si moltiplicheranno e le stesse persone che vivranno insieme in intimità di amore nel medesimo letto o nella comune fatica al mulino o al campo si divideranno ed una rimarrà fedele mentre l'altra apostaterà. E questo è il senso più ovvio di quelle misteriose parole di Gesù: vi dico che in quella notte, cioè in quella terribile tribolazione, due saranno in un letto, uno sarà preso e l'altro lasciato. Gli apostoli, non intendendo bene il senso delle misteriose parole del Redentore, gli domandano dove sarebbero avvenute quelle cose. E Gesù rispose che dove sarebbe stato un corpo, ivi si sarebbero radunate le aquile. E voleva dire: la strage sarà universale, in tutto il mondo, poiché dove saranno abitanti, là si raduneranno gli uccelli rapaci per divorarne i cadaveri. Forse egli fece anche un'allusione ai Romani, che avrebbero distrutto Gerusalemme, avanzando in ogni luogo con le aquile, cioè con loro vessilli. Essi non avrebbero risparmiato nessuno. Sarebbero stati come aquile predanti che si gettano sui corpi per divorarli. Ricapitolando, con maggiore chiarezza, Gesù, interrogato sull'avvento del regno di Dio, rispose con una sintesi che riguardava i suoi caratteri, il suo sviluppo ed il suo epilogo finale sulla terra. Il regno di Dio non sarebbe stato un trionfo politico, ma un trionfo nei cuori. Questa caratteristica sarebbe stata costante in ogni tempo, ma molto più nella sua manifestazione maggiore, nel regno dell'amore sulle anime. Non era dunque il caso di pensare ad un trionfo esterno o a una riconquista del potere, come l'aspettavano i farisei, né si doveva dar retta a quei mestatori che si sarebbero qualificati per Messia, gettando la città in preda alla rivoluzione e dalla rovina. Dicendo agli apostoli che avrebbero bramato di vedere uno dei giorni del figlio dell'uomo, Gesù dice loro chiaro che egli li avrebbe lasciati morendo, ma subito annunzia la sua seconda venuta gloriosa, soggiungendo che dopo la sua passione e morte e dopo l'apostasia universale del mondo da lui, egli sarebbe venuto come folgore dall'alto del cielo, dominando col giudizio tutta la terra che sta sotto il cielo. Prima di questa venuta gloriosa, il mondo apostata da lui sarebbe stato come i tempi di Noè e di Sodoma, non curante di ogni preavviso celeste, immerso nella sua vita materiale ed incosciente di fronte ai grandi flagelli che segneranno la fine del mondo. Il castigo sarebbe stato terribile per Gerusalemme nella sua distruzione e per il mondo nella sua fine. Sarebbe stato talmente irruente da non lasciare tempo di salvarsi a quelli che avrebbero indugiato. Sarebbe stato un flagello materiale da non lasciare scampo ed un flagello morale di persecuzione così aspra da rendere divise le persone più care per l'apostasia e per la morte. Sarebbe stato infine un flagello universale per Gerusalemme a causa degli eserciti romani che l'avrebbero stretta da ogni parte, e per il mondo, ripieno di cadaveri, dovunque. La fine del mondo ed il giudizio di Dio debbono dare alla nostra vita un'altra visuale e un altro indirizzo. Noi non possiamo neppure lavorare per lasciare sulla terra opere perenni, trascurando gli interessi eterni, giacché ogni opera umana sarà consunta dal fuoco e non lascerà traccia. È una riflessione di altissima importanza, giacché molti, con la scusa di provvedere a chi verrà dopo di loro, si perdono miseramente. Tutto perirà, tutto, senza eccezione, e rimarrà eternamente solo il bene o il male che avremo fatto in vita. Che cosa sarà di quelli che invece di lasciare opere sante avranno lasciato opere scandalose? Quale baratro si aprirà innanzi a chi non avrà avuto fede? Badiamo bene ai nostri veri interessi e salviamoci l'anima. Serviamo Dio fedelmente e cerchiamo i beni eterni. Viviamo da veri cristiani e supplichiamo il Signore di usarci misericordia nell'ultimo giorno. Posso completare, guardo l'orologio? No.
Ma vai avanti, vai avanti.
C'è una mezza paginetta, chiusura.
Sì, vai. È troppo importante perché ci sono cose che ci toccano da vicino e non vogliamo parlarne.
Importantissime, sì. Pagina 1410. Bisogna confessare che noi siamo ingrati al Signore, pur vivendo in mezzo ai Suoi continui doni spirituali e corporali. Noi non possiamo ponderarli, tanto essi sono innumerevoli. Se riflettessimo solo i principali, cioè alla vita dell'anima e a quella del corpo, ai pericoli dai quali siamo liberati, alle bellezze soprannaturali e naturali che ci circondano, dovremmo vivere con la faccia prostrata nella polvere, pieni di riconoscenza. Invece, non solo siamo ingrati, ma ci lamentiamo proprio dei doni più belli di Dio. Della vita, delle purificazioni della vita per le croci e di tutte le delicatezze amorose con le quali Egli ci libera dal male e ci orienta all'eternità. Abbiamo a nostra disposizione il sacramento della penitenza, dove la nostra lebbra spirituale viene mondata e non solo non ringraziamo Dio, ma tante volte lo riguardiamo come un peso. Abbiamo l'Eucaristia, dono dei doni, e viviamo tanto freddamente innanzi al tabernacolo da mostrarcene annoiati. Abbiamo mille ricchezze nella Chiesa e viviamo sempre poveri, prezzando quasi la vita che da lei riceviamo ed attaccandoci miseramente alle vanità del mondo. Quanti dolori diamo a Gesù con la nostra ingratitudine. Amen.
Rendiamo grazie a Dio, perché mi rendo conto, le cose che sono state dette prima, poi sono venute fuori dopo a conferma di quel che si è detto prima, no?
Certo.
È incredibile. Allora, rendiamo grazie alla Madonna, Madre del Buon Consiglio, che queste cose, che sono vere, che ce le troveremo tra capo e collo e poi diremo, ma noi pensavamo, ma siccome non ce l'hanno detto, noi pensavamo che non accadessero, ma, capite, quando l'angelo con la spada di fuoco rivolta verso la terra sembra voglia incendiare la terra, la Madonna dice aspetta, lui dice sì, ma penitenza, 3 volte penitenza, è il massimo della penitenza, noi abbiamo fatto il massimo dei peccati, adesso cosa andiamo cercando? Stiamo ben attenti di non farci trovare nel momento tragico, vero? Di non farci trovare nella condizione di perdere la salvezza. probabilmente davanti a quegli spaventi, ecco, la gente dirà Signore pietà, e allora già se dice pietà, diciamo perlomeno non va dannata, però qui ormai c'è poco da parlare, la gente di quello che dici, tanto conta quello che dice l'ultimo, diciamo, persona di questo mondo, tanto vale quella che dice il Signore, cioè tutto sullo stesso piano, non si dà la precedenza a Dio, hanno precedenza i mestatori dei popoli. Bene, santa giornata a tutti, cari amici radioascoltatori, Claudio vi saluta insieme
e anche Anna, Ave Maria.
Ave Maria.